Testo tratto dall'Evangelo come mi è stato rivelato di Maria Valtorta. Edito dal Centro Editoriale Valtortiano. Capitolo 46. Gesù tentato da Satana nel deserto. Come si vincono le tentazioni? Vedo la solitudine petrosa già vista alla mia sinistra nella visione del battesimo di Gesù al Giordano. Però devo essere molto addentrata in essa, perché non vedo affatto il bel fiume lento e azzurro, né la vena di verde che lo costeggia alle sue due rive, come alimentata da quell'arteria d'acqua. Qui solo solitudine, pietroni, terra talmente arsa da essere ridotta a polvere giallastra che ogni tanto il vento solleva con piccoli vortici che paio un fiato di bocca febbrile, tanto sono asciutti e caldi. E tormentosi per la polvere che penetra con essi nelle narici e nelle fauci. Molto rari, qualche piccolo cespuglio spinoso, non si sa come resistente in quella desolazione. Sembrano ciuffetti di superstiti capelli sulla testa di un calvo. Sopra un cielo spietatamente azzurro, sotto il suolo arido, intorno massi e silenzio. Ecco quanto vedo come natura. Addossato ad un enorme pietrone che per sua forma, fatta su per giù così come mi sforzo a disegnarla, fa un embrione di grotta, e seduto su un sasso trascinato nell'incavo, al punto che segno con una crocetta, sta Gesù. Si ripara così dal sole cocente, e l'interno ammonitore mi avverte che quel sasso su cui ora siede è anche il suo inginocchiatoio e il suo guanciale quando prende le brevi ore di riposo avvolto nel suo mantello al lume delle stelle e all'aria fredda della notte. Infatti, là presso è la sacca che gli ho visto prendere prima di partire da Nazareth. Tutto il suo avere. E dal come si piega floscia, comprendo che è vuota del poco cibo che vi aveva messo Maria. Gesù è molto magro e pallido. Sta seduto con i gomiti appoggiati ai ginocchi e gli avambracci sporti in avanti, con le mani unite ed intrecciate nelle dita. Medita. Ogni tanto solleva lo sguardo e lo gira attorno e guarda il sole alto quasi a perpendicolo nel cielo azzurro. Ogni tanto, e specie dopo aver girato lo sguardo attorno e averlo alzato verso la luce solare, chiude gli occhi e si appoggia al masso che gli fa da riparo, come preso da vertigine. Vedo apparire il brutto ceffo di Satana. Non che si presenti nella forma che noi ce lo raffiguriamo, con corna, coda, eccetera, eccetera. Pare un beduino avvolto nel suo vestito e nel suo mantellone, che pare un domino da maschera. Sul capo il turbante, le cui falde bianche scendono a far riparo sulle spalle e lungo i lati del viso. Di modo che di questo appare un breve triangolo, molto bruno, dalle labbra sottili e sinuose,
dagli occhi nerissimi e incavati, pieni di bagliori magnetici. Due pupille che ti leggono in fondo al cuore, ma nelle quali non leggi nulla, o una sola parola, mistero. L'opposto dell'occhio di Gesù, tanto magnetico e fascinatore anche esso, che ti legge nel cuore, ma nel quale leggi anche che nel suo cuore è amore e bontà per te. L'occhio di Gesù è una carezza sull'anima. Questo è come un doppio pugnale che ti perfora e brucia. Si avvicina a Gesù. Sei solo? Gesù lo guarda e non risponde. Come sei capitato qui? Ti sei sperduto? Gesù lo guarda da capo e tace. Se avessi dell'acqua nella borraccia, te la darei. Ma ne sono senza anche io. Mi è morto il cavallo e mi dirigo a piedi al guado. Là berrò e troverò chi mi dà un pane. So la via. Vieni con me, ti guiderò. Gesù non alza più neppure gli occhi. Non rispondi? Sai che se resti qui muori. Già si leva il vento, sarà bufera. Vieni. Gesù stringe le mani in muta preghiera. Ah, sei proprio tu dunque. È tanto che ti cerco ed ora è tanto che ti osservo. Dal momento che sei stato battezzato. Chiami l'Eterno? È lontano. Ora sei sulla terra ed in mezzo agli uomini. E negli uomini regno io. Pure mi fai pietà e ti voglio soccorrere perché sei buono e sei venuto a sacrificarti per nulla. Gli uomini ti odieranno per la tua bontà. Non capiscono che oro e cibo e senso, sacrificio, dolore, obbedienza, sono parole morte per loro più di questa terra che ci è dintorno. Essi sono aridi più ancora di questa polvere. Solo il serpe può nascondersi qui, attendendo di mordere e lo sciacallo di sbranare. Vieni via, non merita soffrire per loro, li conosco più di te. Satana si è seduto di fronte a Gesù e lo fruga col suo sguardo tremendo e sorride con la sua bocca di serpe. Gesù tace sempre e prega mentalmente. Tu diffidi di me? Fai male. Io sono la sapienza della terra. Ti posso essere maestro per insegnarti a trionfare. Vedi, l'importante è trionfare. Poi, quando ci si è imposti e si è affascinato il mondo, allora lo si conduce anche dove si vuole noi, ma prima bisogna essere come piace a loro, come loro, sedurli, facendo loro credere che li ammiriamo e li seguiamo nel loro pensiero. Sei giovane e bello. Comincia dalla donna. è sempre da essa che si deve incominciare. Io ho sbagliato inducendo la donna alla disubbidienza. Dovevo consigliarla per altro modo, né avrei fatto uno strumento migliore e avrei vinto Dio. Ho avuto fretta. Ma tu... Io ti insegno perché c'è stato un giorno che ho guardato a te con giubilo angelico e un resto di quell'amore è rimasto. Ma tu... Ascoltami ed usa della mia esperienza. Fatti una compagna. Dove non riuscirai tu, essa riuscirà. Sei il nuovo Adamo, devi avere la tua Eva. E poi, come puoi comprendere e guarire le malattie del senso se non sai che cosa sono? Non sai che è lì il nocciolo da cui nasce la pianta della cupidità e della prepotenza? Perché l'uomo vuole regnare? Perché vuole essere ricco e potente? Per possedere la donna. Questa è come la lodola, ha bisogno del luccichio per essere attirata. L'oro e la potenza sono le due facce dello specchio che attirano le donne e le cause del male nel mondo. Guarda, dietro a mille delitti dai volti diversi, ce ne sono 900 almeno che hanno radice nella fame del possesso della donna o nella volontà di una donna arsa da un desiderio che l'uomo non soddisfa ancora o non soddisfa più. Vai dalla donna se vuoi sapere cosa è la vita e solo dopo saprai curare e guarire i morbi dell'umanità. È bella, sai, la donna. Non c'è nulla di più bello nel mondo. L'uomo ha il pensiero e la forza, ma la donna... Il suo pensiero è un profumo, il suo contatto è carezza di fiori, la sua grazia è come vino che scende, la sua debolezza è come matassa di seta o ricciolo di bambino nelle mani dell'uomo. La sua carezza è forza che si rovescia sulla nostra e la accende. Si annulla il dolore, la fatica, il cruccio, quando si posa presso una donna ed essa è fra le nostre braccia come un fascio di fiori. Ma che stolto che sono! Tu hai fame e ti parlo della donna. La tua vigoria è esausta. Per questo questa fragranza della terra, questo fiore del creato, questo frutto che dà e suscita amore, ti pare senza valore. Ma guarda queste pietre, come sono tonde e levigate, dorate sotto al sole che scende. Non sembrano pani? Tu, figlio di Dio, non hai che dire voglio, perché esse divengano pane fragrante, come quello che ora le massaie levano dal forno per la cena dei loro familiari. E queste acace così aride, se tu vuoi, non possono empirsi di dolci pomi, di datteri di miele? Satollati, o figlio di Dio, tu sei il padrone della terra. Essa si inchina per mettere ai tuoi piedi se stessa e sfamare la tua fame. Lo vedi che impallidisci e vacilli solo a sentir nominare il pane. Povero Gesù, Sei tanto debole da non potere più neppure comandare al miracolo. Vuoi che lo faccia io per te? Non ti sono a paro, ma qualcosa posso. Sarò privo per un anno della mia forza, la radunerò tutta, ma ti voglio servire, perché tu sei buono, ed io sempre mi ricordo che sei il mio Dio, anche se ora ho demeritato di chiamarti tale. Aiutami con la tua preghiera, perché io possa... Taci! Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che viene da Dio. Il demonio ha un sussulto di rabbia. Digrigna i denti e stringe i pugni, ma si contiene e volge il digrigno in sorriso. Comprendo. Tu sei sopra le necessità della terra e hai il ribrezzo a servirti di me. L'ho meritato. Ma vieni allora e vedi cosa è nella casa di Dio. Vedi come anche i sacerdoti non ricusano di venire a transazioni fra lo spirito e la carne. Perché infine sono uomini e non angeli. Compi un miracolo spirituale. Io ti porto sul pinnacolo del tempio e tu trasfigurati in bellezza lassù e poi chiama le corti di angeli e di che facciano delle loro ali intrecciate pedana al tuo piede e ti calino così nel cortile principale, che ti vedano e si ricordino che Dio è. Ogni tanto è necessario manifestarsi, perché l'uomo ha una memoria tanto labile, specie in ciò che è spirituale. Sai come gli angeli saranno beati di far riparo al tuo piede e scala a te che scendi. Non tentare il Signore il Dio tuo, è detto. Comprendi che anche la tua apparizione non muterebbe le cose e il tempio continuerebbe ad essere mercato e corruzione. La tua divina sapienza lo sa che i cuori dei ministri del tempio sono un nido di vipere che si sbranano e sbranano pur di predominare. Non sono domati che dalla potenza umana. E allora, vieni, adorami. Io ti darò la terra. Alessandro, Ciro, Cesare, tutti i più grandi dominatori passati o viventi, saranno simili a capi di meschine carovane rispetto a te, che avrai tutti i regni della terra sotto il tuo scettro. E coi regni, tutte le ricchezze, tutte le bellezze della terra, e donne, e cavalli, e armati, e templi. Potrai alzare dovunque il tuo segno quando sarai re dei re e signore del mondo. Allora sarai ubbidito e venerato dal popolo e dal sacerdozio. Tutte le caste ti onoreranno e ti serviranno, perché sarai il potente, l'unico, il Signore. Adorami un attimo solo, levami questa sete che ho di essere adorato. È quella che mi ha perduto, ma è rimasta in me e mi brucia. Le vampe dell'inferno sono fresca aria del mattino rispetto a questo ardore che mi brucia l'interno. È il mio inferno questa sete. Un attimo solo, Cristo, tu che sei buono. Un attimo di gioia l'eterno tormentato. Fammi sentire cosa voglia dire essere Dio e mi avrai devoto, ubbidiente come servo per tutta la vita, per tutte le tue imprese. Un attimo, un solo attimo e non ti tormenterò più. E Satana si butta in ginocchio supplicando. Gesù si è alzato invece. Divenuto più magro in questi giorni di digiuno, sembra ancora più alto. Il suo volto è terribile, di severità e potenza. I suoi occhi sono due zaffiri che bruciano. La sua voce è un tuono che si ripercuote contro l'incavo del masso e si sparge sulla sassaia e la piana desolata quando dice «Va via, Satana!» È scritto «Adorerai il Signore Dio tuo e servirai Lui solo!» Satana, con un urlo di strazio dannato e di odio indescrivibile, scatta in piedi, tremendo a vedersi nella sua furente, fumante persona, e poi scompare con un nuovo urlo di maledizione. Gesù si siede stanco, appoggiando indietro il capo contro il masso. Pare esausto, suda, ma esseri angelici vengono ad alitare con le loro ali nell'afa dello speco, purificandola e rinfrescandola. Gesù apre gli occhi e sorride. Io non lo vedo mangiare. Direi che egli si nutre dell'aroma del paradiso e ne esce rinvigorito. Il sole scompare a ponente. Egli prende la vuota bisaccia e, accompagnato dagli angeli che fanno una mite luce sospesi sul suo capo, mentre la notte cala rapidissima, si avvia verso est, meglio verso nord-est. Ha ripreso la sua espressione abituale, il passo sicuro. Solo resta, a ricordo del lungo digiuno, un aspetto più ascetico nel volto magro e pallido e negli occhi, rapiti in una gioia non di questa terra. Dice Gesù: ieri eri senza la tua forza, che è la mia volontà, ed eri perciò un essere semivivo. Ho fatto riposare le tue membra e ti ho fatto fare l'unico digiuno che ti pesi, quello della mia parola. Povera Maria, hai fatto il mercoledì delle ceneri. In tutto sentivi il sapore della cenere, poiché eri senza il tuo maestro. Non mi facevo sentire, ma c'ero. Questa mattina, poiché l'ansia è reciproca, ti ho mormorato nel tuo dormiveglia. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. E te l'ho fatto ripetere molte volte, e tante te le ho ripetute. Hai creduto che parlassi su questo? No. Prima c'era il punto che ti ho mostrato e che ti commenterò, poi questa sera ti illustrerò quest'altro. Satana, lo hai visto, si presenta sempre con veste benevola, un aspetto comune. Se le anime sono attente e, soprattutto, in spirituali contatti con Dio, avvertono quell'avviso che le rende guardinghe e pronte a combattere le insidie demoniache. Ma se le anime sono disattente al divino, separate da una carnalità che soverchia e assorda, non aiutate dalla preghiera che conduce a Dio e riversa la sua forza come da un canale nel cuore dell'uomo, allora difficilmente esse si avvedono del tranello nascosto sotto l'apparenza innocua e vi cadono. Liberarsene è poi molto difficile. Le due vie più comuni prese da Satana per giungere alle anime sono il senso e la gola. Comincia sempre dalla materia. Smantellata e asservita questa, dà l'attacco alla parte superiore. Prima il morale, il pensiero con le sue superbie cupidigie, poi lo spirito, levandogli non solo l'amore, quello non esiste già più, quando l'uomo ha sostituito l'amore divino con altri amori umani, ma anche il timore di Dio. È allora che l'uomo si abbandona in anima e corpo a Satana, pur di arrivare a godere ciò che vuole, godere sempre più. Come io mi sia comportato, lo hai visto. Silenzio e orazione. Silenzio. Perché se Satana fa la sua opera di seduttore e ci viene intorno, lo si deve subire senza stolte impazienze e vili paure, ma reagire con la sostenutezza alla sua presenza e con la preghiera alla sua seduzione. È inutile discutere con Satana, vincerebbe lui, perché è forte nella sua dialettica. Non c'è che Dio che lo vinca. E allora ricorrere a Dio, che parli per noi, attraverso a noi. Mostrare a Satana quel nome e quel segno, non tanto scritti su una carta o incisi su un legno, quanto scritti e incisi nel cuore. Il mio nome, il mio segno. Ribattere a Satana unicamente quando insinua che egli è come Dio, usando la parola di Dio. Egli non la sopporta. Poi, dopo la lotta, viene la vittoria. E gli angeli servono e difendono il vincitore dall'odio di Satana. Lo ristorano con le rugiade celesti, con la grazia che riversano a piene mani nel cuore del figlio fedele, con la benedizione che accarezza lo spirito. Occorre avere volontà di vincere Satana e fede in Dio e nel suo aiuto. Fede nella potenza della preghiera e nella bontà del Signore. Allora Satana non può fare del male. Vai in pace. Questa sera ti letificherò col resto.